Un podcast della Federazione Italiana Pallavolo. Progetto e realizzazione di Leandro De Sanctis, con l'ufficio comunicazione della FIPAV. La Federazione Italiana Pallavolo presenta Il Miracolo di Berlino, dalla Max Schmeling-Halle berlinese al libro di Leandro De Sanctis e Pasquale Di Santillo, che ora prende voce. 20 anni dopo quello storico primo titolo mondiale, vinto nel 2002 dalla pallavolo femminile italiana, riviviamo in 7 puntate quell'indimenticabile avventura attraverso i ricordi delle protagoniste. Palleggi, ricezioni, muri e schiacciate, dal sogno alla realtà, un trionfo che ha cambiato la figura della donna nello sport e nella società. Pensieri e parole, emozioni e commozione, anche ricordando la parte mancante di quello squadrone, Sara Anzanello. Interviste con il CT Marco Bonitta e con le azzurre Valentina Borrelli, Paola Cardullo, Manuela Leggeri, Eleonora Lobianco, Anna Vania Mello, Darina Mifkova, Paola Paggi, Francesca Piccinini, Simona Rinieri, Rachele San Giuliano, Elisa Togut.
Sara Crossbadel, Togut, Lo Bianco, Togut, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
La prima fase, a Münster l'avvio dell'Italia nel torneo mondiale scintillante. 5 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Giappone, Messico, Repubblica Ceca, Germania e Bulgaria. Primo posto nel girone senza aver ceduto nemmeno un set. Peccato che in TV non si sia visto nulla.
Simona Rinieri, hai definito la pallavolo per Ravenna come il cacio sui maccheroni e a 14 anni fosti acquistata dalla mitica Teodora per un sacco di palloni.
Sì, giocavo nella squadra della scuola e il mio prof di educazione fisica era l'allenatore delle giovanili della Teodora di allora. Io giocavo all'epoca nei portuali, giocavo come palleggiatore, ero ancora bassetta, diciamo, e niente, il mio professore che mi mise a fare l'attaccante nella squadra della scuola, perché poi invece in questa squadra ero una delle più alte, mi disse: ma cosa ne pensi se io ti portassi alla Teodora? E io: ah sì, io nessun problema, per me era il sogno, il coronamento del mio sogno, perché allora all'epoca la Teodora era la squadra proprio top a livello nazionale. E quindi alla fine lui chiese alla mia vecchia società di potermi portare di là, e ovviamente il pagamento di allora era materiale, quindi erano ciò che serviva all'epoca ed erano quindi palloni per la mia vecchia squadra.
Complice il tennis e il fatto che aveva allenato tuo fratello, il rapporto con Bonitta, il futuro CT, per te iniziò presto, prima delle altre.
Sì, Marco l'ho conosciuto al Circolo Tennis dove mia zia gestiva il bar. Io facevo il lavoro estivo da mia zia, quindi mi occupavo già a 13-14 anni, ho iniziato già a gestire il bar, nella mattinata, e quindi Marco veniva ad allenarsi al tennis, era la sua passione, il suo passatempo, l'hobby, e quindi l'ho conosciuto lì. Poi in seguito ho iniziato ad allenare mio fratello nelle giovanili del Messaggero. E poi di conseguenza me lo sono ritrovata in A2 dopo l'anno della nostra retrocessione, prese in mano tutto lui e ci riportò subito in un anno in A1.
Hai sottolineato nel libro che l'oro di Berlino non fu casuale, tutto fu programmato, a cominciare dal primo anno al Club Italia che tu hai definito durissimo.
Sì, per me è stata un'esperienza dura sia a livello fisico, perché non ero abituata a fare tante ore di allenamento al giorno, ma anche a livello mentale, perché poi non c'erano le partite, quindi dover sopportare un carico di lavoro senza poi sfogarsi a fine settimana era impegnativo. E non è stato un caso, no, perché assolutamente è un lavoro che parte da molto lontano e quindi tutta la programmazione che è stata fatta, tutto il gruppo che ha lavorato per tanto tempo insieme, poi non è stata una cosa, ecco, che è arrivata così per caso. Sicuramente noi non ci aspettavamo di vincerlo subito, magari in quella competizione lì, però l'obiettivo era quello di arrivare nel podio, diciamo, a breve termine. Insomma, dal 2000 in poi.
Per la tua definitiva crescita hai reputato fondamentale Julio Velasco. Come ti aiutò a compiere il salto di qualità?
Allora, da un primo punto di vista, Julio mi ha aiutato a fare il cambiamento proprio mentale, perché innanzitutto io non credevo assolutamente in me stessa, quindi proprio la prima problematica era la mia autostima. Cioè, io sì, sapevo di essere una presenza fisica importante, però poi non avevo mai pensato di poter avere delle doti tecniche anche per poter diventare uno dei migliori giocatori d'Italia. Quindi non dico che pensavo fosse una casualità essere in quel gruppo, però dicevo, bah, adesso ci sono, me la godo, poi vediamo. Invece con lui sono riuscita a capire che lavorando sodo e cambiando alcune attitudini, proprio la prima dal punto di vista mentale, sarei riuscita a lavorare molto meglio e ad ottenere molti più risultati. Poi, ovviamente, nel corso della carriera, tanti altri allenatori hanno dato il loro appoggio e la loro parte, ecco, in questa cosa.
Parlando di Berlino 2002, hai detto che è ancora stampate nel cervello semifinale e finale. Unite, vittoria, rispetto per tutti, paura di nessuno. Era lo slogan, no?
Sì, allora, innanzitutto non avevamo un urlo, no? Sai che nelle squadre è ovvio, c'è sempre l'urlo caratteristico, quindi non riuscivamo a trovare un urlo che ci piacesse e allora durante una riunione abbiamo deciso che il nostro urlo sarebbe stato una che diceva Unite, che poi era la mano, il capitano, e noi tutti insieme, pestando con i piedi, vittoria, vittoria, vittoria della serie. Ce l'andiamo a prendere la vogliamo. Quindi questo era il nostro urlo. E poi lo slogan invece che tirò fuori la toga proprio nel momento topico del mondiale, quando poi abbiamo già parlato del momento di crisi che stavamo per uscire, non per colpa nostra, da lì in un'altra riunione ci siamo detti ok, rispetto adesso si scende in campo, rispettiamo tutti, ma paura poi più di nessuno. E da lì, come ti dicevo, è arrivato il rullo compressore, siamo andate dritte per la nostra squadra con i paraocchi proprio come i cavalli.
Senti, l'assenza in finale di Kiba Phipps vi procurò anche uno spaesamento quasi, no? Perché l'avevate preparata la partita su di lei. Non a caso Tarabatto, la sua sostituta, vi ha fatto soffrire non poco.
Sì, tutti pensavano che non essendoci Kiba per noi fosse un vantaggio. In realtà noi tutte le amichevoli che avevamo fatto c'era Kiba e in realtà ogni volta che Tara entrava al posto di Kiba era un disastro perché noi soffrivamo molto di più i manuali fuori e il tempo strano di una saltatrice come Tara Cross Battle rispetto alle botte potenti di Kiba che poi ovviamente sapevamo gestirla e tenerla in difesa. Quindi noi soffrivamo mentalmente molto di più la presenza e il gioco di Tara. Quindi quando ci dissero che Kiba non giocava per il problema all'occhio, noi, mamma mia, aiuto! Però poi andò bene, dai.
Senti, visto come è cambiato tutto lo sport, no? Che pensa spesso molto ai soldi, è il caso di ricordare e far sapere che voi non avevate nemmeno concordato un premio per la medaglia d'oro. Ve ne siete mai pentite dopo?
Ma sì, perché noi quando ci chiesero ovviamente come gestire questa situazione dei premi, eccetera, noi ci sembrava assurdo puntare il premio alla medaglia d'oro, quindi adesso non ricordo benissimo, però se non ricordo male, il nostro massimo era tipo terzo, quarto posto, quindi abbiamo fatto, diciamo, quello che era in quel momento lì, era il nostro sogno, realizzare magari il gradino del podio, entrare nel gradino del podio, però ecco, di vincerlo a inizio estate, quando a metà estate, quando è stata affrontata la questione economica, non ci pensavamo nemmeno, ecco.
Senti, nel libro hai raccontato quanto fosse importante il ruolo del fisioterapista Claudio Cesarini in quella specie di confessionale dove nacque e crebbe la vostra intesa, dove i problemi si smussavano e infatti poi dopo venne a mancare quando poi lo staff cambiò un po' negli anni successivi.
Sì, beh, il fisioterapista, si sa, in tutte le squadre è un fulcro, diciamo, della vita poi fuori dalla palestra, perché è ovvio che quando sei in ritiro è il momento proprio relax, è quando sei lì da lui. Poi noi abbiamo sempre avuto dei fisioterapisti, non solo Cesarini, ma tutti gli altri molto simpatici, che ti facevano sentire molto a tuo agio. Qualcuno con il dottore organizzava la pausa caffè anche quando si andava in Giappone, Cina, quando non c'era modo ovviamente solo per, diciamo, costume, ecco, ci riportavamo dietro le nostre abitudini. Però il problema della sala fisioterapia poi dopo si è sentito negli anni successivi, quando poi sono successe altre cose, ma la sala del fisio è il confessionale, veramente.
Senti, venendo all'oggi dopo 20 anni, sei la tuttofare, no? Dello stabilimento in gestione della tua famiglia. Di che cosa ti occupi?
Allora, diciamo che quello che ho sempre cercato di fare è aiutare in generale. Quindi dove c'è bisogno, io sono sempre cresciuta adattandomi un po' a tutte quelle che erano le esigenze. Sono cresciuta nel bar, come ti ho raccontato prima, con mia zia, poi dopo mio fratello, mia no pr prima i miei nonni, poi lo ha rilevato mio fratello, lo stabilimento balneare dei miei, dove lavoravo quando giocavo anche in Serie A. E quindi sono abile al bancone, quindi da barista a servire in sala. Quindi quest'anno ho fatto la responsabile anche con mio fratello, perché ha molte ragazze giovani, tra cui anche tante pallavoliste, e vengono ovviamente per fare la stagione, per pagarsi gli studi, e quindi diciamo che vanno instradate, gli va date qualche dritta, ogni tanto serve qualche rimprovero, però sono tutte bravissime, e no, ecco, faccio un po' di tutto dove c'è bisogno, soprattutto per la mia famiglia. Da quest'estate poi invece mi occupo anche. Ho ripreso i contatti con la pallavolo dopo 7 anni di stop, da quando ho smesso di giocare. Sono rientrata nel mondo della pallavolo. Un po' ho avuto un approccio con la nazionale sorde un paio di anni fa, poi dopo sono passata per colpa di una mia amica, sempre che giocava con me nella Teodora, che adesso è nel corpo della polizia, e sono passata alla realtà della nazionale delle polizie locali. E adesso invece mi sono stabilita un po' qui a casa, e quindi ho ripreso i contatti con la pallavolo femminile, che poi è dove sono nata, e quindi aiutare la società che mi ha cresciuto e che mi ha avviata a questa bellissima esperienza, alla mia grande storia d'amore, ecco.
Grazie Simona.
Dedicato a Sara Anzanello. Sara l'ho conosciuta molto meglio durante, diciamo, la fine della mia carriera. E mi ricordo che ho dei primi periodi, soprattutto di quando eravamo al Club Italia e di tutto il periodo della nazionale insieme, soprattutto al Mondiale, era il nostro punto di riferimento nei momenti di sconforto, perché lei sapeva riportare sempre il sorriso con anche delle battute che a volte nemmeno capivamo, però solo vedere la sua faccia in quel momento di serietà diciamo di sconforto, lei riusciva veramente a riportarci il sorriso e a capire che dovevamo sdrammatizzare qualsiasi situazione nel modo più leggero, ecco. Quindi, ovunque tu sia, Sara, un bacione.
Julio Velasco, dopo aver lasciato la nazionale maschile, nel 1997 passò alla femminile, riprogrammando il settore e ponendo le basi per il Club Italia e per tutto ciò che avvenne negli anni successivi.
Quest'anno sono 20 anni che abbiamo vinto il primo mondiale con la nazionale femminile. E io ho un grandissimo ricordo di questo evento perché nel 97, dopo 8 anni di aver allenato la nazionale maschile, decise di andare a allenare la nazionale femminile. Non ricordo il presidente Magri, mi ha detto decidi te, puoi rinnovare 4 anni con la maschile, però se vuoi andare alla femminile. E io volevo perché era una sfida, secondo me, interessantissima. Tutti mi dicevano che ero matto, ma no, hai avuto ragione con il maschile, ma con la femminile veramente non si può. Io dicevo, perché non si può? Quando tante ragazze giocano a pallavolo ci saranno cose da cambiare, ma sicuramente si poteva e infatti si è potuto. Io sono stato solo un anno, quindi le vittorie della femminile non è che c'entrano con me, tranne per il fatto magari di aver creduto quando praticamente nessuno ci credeva. Dopo il 97, nel 98, Frigoni e il mio staff ha continuato con la femminile e per prima volta la nazionale femminile è andata all'Olimpiade e questo è stato un grandissimo traguardo. Dopo sono entrato Marco Bonita, che tra l'altro in un'intervista ho letto che lui non pensava di andare alla femminile malgrado avesse una proposta di Bergamo, che è una delle società più importanti, lo è tuttora, della pallavolo femminile, perché lui aveva sempre andato al maschile. E vedendo che io ci sono andato alla femminile, ha detto ma perché no, perché non potrei farlo anch'io, se l'ha fatto Julio potrei farlo anch'io, e così ha accettato e poi è arrivato alla nazionale femminile con cui ha vinto questo mondiale nel 2002. E quindi mi fa un grandissimo piacere ricordare quella vittoria, perché è l'ennesima volta che una cosa che quasi tutti pensavano che non era possibile, invece lo era. Nel frattempo, ma io aspetto, spero che se vinca ancora un oro in un mondiale o un'Olimpiade da parte sia della femminile, speriamo che vinca anche l'Olimpiade della maschile, ma nel frattempo la nazionale femminile ha vinto europeo, ha vinto un argento in un mondiale, un bronzo in un altro mondiale, ha vinto la VNL, ha avuto grandissime vittorie, avevo vinto mondiali juniors, pre-juniors, quindi lì dove si diceva che non si poteva, oggi è vanto dello sport italiano e della pallavolo in particolare. Quindi io gli faccio grandissimi complimenti a Marco e al suo staff, grandissimi complimenti a tutte le ragazze, grandissimi complimenti alla federazione che ha permesso in tutti questi anni una crescita esponenziale della pallavolo femminile, a tutte le società piccole e medie e grandi che lavorano molte volte in silenzio, formando giocatrici, giocatori, creando un movimento straordinario come il nostro movimento della pallavolo. In bocca al lupo a tutti e soprattutto grandi festeggiamenti ricordando quella grande vittoria. Un abbraccio a tutti.
Paola Paggi. Il Mondiale 2002 è una medaglia che ha due volti contrastanti per te. La gioia per l'oro raggiunto, ma l'amarezza per il dolore per essere uscita subito di scena. Ricorda perché, che infortunio ti capitò.
Sì, purtroppo proprio alla prima partita contro il Giappone mi sono infortunata al ginocchio, al collaterale, e proprio i primi punti tra l'altro, quindi non sono proprio neanche riuscita, avevo proprio forse fatto un punto, adesso non me lo ricordo, in fast, e alla seconda fast mi feci male, quindi effettivamente un mondiale un po' contraddittorio per me, momenti di grande tristezza per non poter dare una mano alla squadra, momenti di grande felicità quando nonostante tutto, io ero lì con quel gruppo a vincere un trofeo inaspettato, quindi un mondiale particolare per me, devo dire la verità, più forse di altri.
Sei entrata giovanissima nell'orbita azzurra, no? Hai giocato 232 volte con la nazionale, con cui hai avuto anche un rapporto contrastato, un po' complicato in vari passaggi, vero?
Sì, direi di sì. Ho iniziato nel 98, ho avuto le prime convocazioni, in realtà potevo forse entrarci prima in nazionale, ma ho saltato il periodo della pre-juniores, proprio per dei problemi diciamo avuti già con l'allenatore della pre-juniores, quindi sono arrivata in seniores che diciamo ero già un po' grande, Nonostante tutto, sono riuscita a ricavarmi il mio posticino, a trovare il giusto equilibrio tra me, le mie compagne e gli allenatori che ho avuto. E comunque sono state delle esperienze incredibili, anche se non ho fatto tantissimi anni in realtà, perché a un certo punto ho deciso di mollare, perché dopo un'Olimpiade e un mondiale, soprattutto il mondiale perso, diciamo, malamente o comunque con un risultato che non era nelle nostre aspettative. Ho deciso che forse era il caso di allontanarmi dalla nazionale, pur potendo in realtà fisicamente ancora competere ad altissimo livello.
Però quando tornassi in azzurro con Figoni, ricominciassi a divertirti un po', no? E a giocare finalmente un'Olimpiade.
Sì, quello sicuramente, quello è successo prima, sì, quelli sono stati periodi bellissimi per me, io sono stata molto bene. Ho avuto la fortuna di partecipare a due Olimpiadi che per me sono l'evento più importante per noi sportivi che viene prima di tutto. Quindi un grazie a Figoni, per esempio, che ha avuto, diciamo, mi ha dato fiducia e ha creduto in me e quindi mi ha portato ad essere poi la giocatrice che sono stata per tanti anni.
Adesso a Cervia gestisci un bar, no? Mi sei un bar, un wine bar. Ti manca la pallavolo?
Arizona, sono, gestisco un locale, ma alleno anche, quindi la pallavolo mi manca relativamente perché sono ancora sui campi, sia come allenatrice che come mental coach. E quello che mi manca è sicuramente sono le partite, quelle importanti, quelle che si stanno vedendo in questo periodo, i playoff, diciamo le partite che agonisticamente mi piaceva di più giocare.
20 anni fa l'aspetto cerebrale non era così considerato come oggi. Ti dispiace non aver scoperto prima le potenzialità di queste conoscenze?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Se avessi avuto questi strumenti che ho acquisito poi sia con l'esperienza ma anche con gli studi che ho fatto, avrei potuto dare una mano principalmente a me stessa, ovviamente nelle situazioni più complicate, ma sicuramente potevo dare un grosso contributo anche alla squadra e alle squadre con cui ho giocato. Peraltro sono stata capitana nella maggior parte delle squadre in cui ho giocato, quindi questo ruolo un po' me lo sono creato durante la mia esperienza. Se avessi avuto, ecco, qualcosa in più, magari qualche risultato migliore o qualche squadra che in qualche momento di difficoltà avrei potuto fare di meglio, ci poteva stare. Va bene così, doveva andare così.
Senti, applicarle alla propria persona queste conoscenze e insegnarle alle altre, cosa cambia? Qual è la cosa più difficile?
La cosa più difficile è, siccome io le ho vissute, fargli capire che l'allenamento mentale è veramente importante e fa la differenza. Tanti sono scettici, pensano che se uno è un fenomeno fisicamente, tecnicamente, può arrivare dove vuole. In realtà quello che manca è proprio l'utilizzare la testa nel miglior modo possibile, che sia un acceleratore di risultati e non un blocco nei momenti di difficoltà. Quindi credo che sia tendenzialmente sia solo per la difficoltà, sia solo perché la gente è molto scettica e fa fatica magari a pensare che si possa allenare in questo senso.
Che intendevi dire quando hai raccontato che per te, quando giocavi, gli obiettivi erano sempre un argomento spinoso?
Sì, diciamo che per anni io avevo gli obiettivi della squadra. Quando entravo in una nuova squadra c'erano gli obiettivi che la società ci imponeva, comunque che decideva, e invece per quanto riguarda i miei obiettivi personali ero sempre un po' in difficoltà. Questa cosa è aumentata nel momento in cui ho smesso di giocare, che era il mio punto di riferimento, cioè una vita passata sui campi, improvvisamente quella cosa lì non c'è più, e trovare una cosa altrettanto forte, altrettanto importante per me è stata veramente dura e per alcuni anni i miei obiettivi non esistevano, non avevo obiettivi, non sapevo dove parare, non sapevo qual era la mia strada. Piano piano, grazie a tanti tentativi, la strada del mental coach mi si è aperta come un una bomba improvvisamente, ho capito insomma che potevo trasmettere tutti gli insegnamenti che avevo acquisito sul campo e non solo alle giovani generazioni, che è quello che mi rende più grata in assoluto.
Tu ti avvicinassi alla pallavolo anche grazie ai cartoni animati giapponesi, no? A Mimì. Oggi, secondo te, che cos'è che può catturare l'attenzione di una ragazza e invogliarla a scoprire questo sport?
Sì, i cartoni animati una volta erano il pane quotidiano nostro, quindi Mimì era assolutamente il punto di riferimento di noi ragazzine. Adesso so che c'è ancora Mila, credo, ma credo che i social siano il primo riferimento per tutti i giovani. Quindi spero che le giocatrici di oggi abbiano dei profili che siano adatti alle giovani ragazze e ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo della pallavolo per far scoprire proprio questo mondo fantastico del volley. Io dal mio piccolo cerco di tirare la gente, le ragazze a provare a fare lo sport, a fare dello sport in generale, ma a provare a fare un po' di pallavolo per scoprire quanti valori si possono imparare attraverso il volley, quante amicizie si possono creare ed è penso che sia la scuola di vita migliore che ci possa essere. Quindi credo che i social in questo momento siano per le giovani generazioni il punto di maggior conoscenza per loro.
Ti ringrazio.
Dedicato a Sara Anzanello. Sara, io di te mi ricordo i tuoi sorrisi, la tua leggerezza nell'affrontare le cose e la tua continua positività. Ciao Sara.
Marcello Abbondanza, componente dello staff di Bonitta ai Mondiali del 2002, aveva un ruolo di gestore e di tattico. Studiava le partite delle avversarie dell'Italia.
I miei ricordi di quel mondiale, non sono solo legati al campo, sono legati principalmente alla preparazione, come siamo arrivati su quell'evento. Credo che si sia creata una sorta di chimica magica in questa squadra dove comunque è stato vissuto un davvero momento intenso di preparazione come un gioco. Siamo stati tanto tempo su a Borno. E mi ricordo le serate dove si scherzava, si rideva, gli allenamenti dove davvero c'era un'emozione completamente differente. Mi ricorderò sempre a Ferragosto una lotta disperata in tutto l'hotel a correre, a scappare in tutte le stanze tra schiuma da barba e gavettoni. Credo che quelle siano state le basi che poi hanno creato e hanno cementato un gruppo che quando è stata ora di uscire da momenti difficili, momenti importanti, come è stata la semifinale con la Cina o come è stata quella partita da batticuore con la Grecia, è riuscito a trovare una forza, una determinazione che non era facile riuscire ad avere. E gli aspetti tecnici sono stati poi snocciolati da tutti da tanti anni. È stata una presa di consapevolezza di giorno dopo giorno, partita probabilmente l'anno prima con l'argento europeo e cresciuta fino ad arrivare a quel momento lì. E ricordo anche noi come staff davvero una sintonia unica. Credo che nella pallavolo sia in assoluto la dimostrazione che la forza del gruppo e quell'anno lì, quel 2002, credo che sia stato proprio l'espressione migliore della vittoria in assoluto, dove tutti ricorderanno, va bene, Togut, incredibile nelle ultime partite, ma il mondiale è stato vinto dall'espressione della forza di un gruppo che includeva tutti, includeva da partire dall'allenatore, arrivare al giocatore, arrivare all'ultimo che ha messo qualcosa, perché tutti hanno messo qualcosa per far arrivare quel risultato lì.
Stefano Bellotti, segretario generale della Federazione Italiana Pallavolo.
Ricordare il mondiale femminile vinto nel 2002 ci porta sicuramente a una delle vittorie più belle e importanti ottenute dalla pallavolo italiana ed è bellissimo poterlo fare in questa stagione, quella del 2022, ricca di successi e trofei. E proprio in coincidenza andiamo a festeggiare i 20 anni di quell'oro di Berlino. Lo ricordo con particolare entusiasmo, pensando alle telefonate fatte con l'allora secondo allenatore Marco Mencarelli, in cui ci scambiavamo una impensabile e straordinaria cavalcata che di giorno in giorno sembrava sempre più bella. La vittoria di un mondiale è qualcosa che non riguarda solo le nazionali azzurre, ma naturalmente coinvolge tutto il nostro movimento, e così fu anche nel 2002. Le azzurre, il CT Bonitta, sorpresero il mondo intero, regalandoci una cavalcata appassionante, conclusasi con l'indimenticabile successo di 3-2 sugli Stati Uniti. L'entusiasmo per il primo e finora unico titolo iridato ha contribuito in maniera determinante alla crescita del settore femminile. Se oggi il volley è il primo sport tra le donne, sono convinto che con gran parte di merito sia di quella nazionale azzurra, capace di affermarsi contro ogni pronostico. Di quell'avventura voglio ricordare ancora una volta il sorriso della nostra Sara Anzanello, una campionessa scomparsa troppo presto che il nostro movimento non dimenticherà mai, così come non dimenticherà mai l'oro di Berlino 2002. Grazie ragazze. Il sogno continua anche oggi.